benvenuto a come ti chiami? Sebastiano, benvenuto. Sebastiano, se vuoi c'è una sedia qua. Oh, gloria a Dio.
Mai.
Mai significa?
Mai.
Mai significa mai pure in ebraico. Mai significa mai pure in greco. Mai significa mai in siciliano. Mai significa?
Mai.
Mai. Non è meraviglioso? Ah? Nonnina, mai. Mai. Lui è quella forza che non ci abbandona mai. Alleluia. Dammi lo sgabello. Volevo leggere con voi qualcosa in Romani 8. Romani capitolo 8. Ma mi metto di là?
È meglio, sì, qui ce l'hai sei fondato.
Ecco.
Mi sto mettendo di qua. Allora, Romani capitolo 8, vicino a Andino.
Hai detto Romani?
Versetto 31. Romani 8, 31.
Sì, è vero.
Romani 8, 31 dice così: che diremo dunque circa tutte queste cose?
Romani
8, Romani 8. Quante cose succedono nella vita alle quali non possiamo dare una risposta? Eh? Quando ci fanno la domanda, ma sta cosa, ma che dire? Eh? È mai capitato di rimanere senza parole di fronte alle situazioni? Che diremo dunque circa tutte queste cose? Che possiamo dire? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà tutte le altre cose con lui? Però spiegheremo questo. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto ed inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione, la distretta, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Come sta scritto, per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amato. O puoi dire insieme a me, io sono più che vincitore. E la vittoria che noi abbiamo non è di chi siamo bravi. La vittoria che noi abbiamo, dice la Bibbia, ma in virtù di colui che ci ha amati, noi siamo vittoriosi grazie all'amore di Cristo nella nostra vita. È l'amore di Dio nella nostra vita che ci rende vittoriosi. Non noi, non la nostra capacità. Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, il nostro Signore. In Cristo Gesù nessuno ti può fermare. Sai chi è la persona che ti può fermare? Tu stesso. Il diavolo è sconfitto, lui è sotto i nostri piedi nel nome di Gesù, perché Cristo Gesù ci ha dato vittoria sopra tutta la potenza del nemico. E molto spesso noi siamo i peggiori nemici di noi stessi. Noi, il Signore ci chiede di perdonare e noi manteniamo il rancore e l'odio. Il Signore ci chiede di permettere a Lui di operare e noi siamo sempre da cercare di fare le cose perché noi ci siamo bravi, perché ho le conoscenze, perché ci ha fatto, perché l'ho fatto altre volte. E non permettiamo a Dio di fare la sua opera nella nostra vita. Ora Paolo dice una cosa, dice io sono persuaso, ed è bellissima questa frase, io sono persuaso, significa io sono più che convinto che non esiste niente che possa separarci dall'amore di Dio. Non ci hanno separato, dice, le cose passate, non ce la faranno neanche le cose future. Nelle cose che ci hanno fatto male ieri, nelle cose che ci fanno paura domani per domani, niente ci separerà dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. E Paolo dice una cosa bella, guardate qua, versetto 31 e 32, dice che diremo dunque circa queste cose? Dice se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Chi può accusarti? Chi può giudicarti? Chi può dirti tu non sei degno? Chi può dirti tu non vali? Chi può dirti tu sei fallito? Chi può dirti a te il Signore, a te il Signore non... Chi te può dire, ah, tu Signore, manco Signore ci occupi, no? Chi può mettersi contro una persona che ha deciso di credere in Gesù e di permettere a Lui di operare nella propria vita? Chi? Guardate il versetto 32, dice una cosa bellissima, dice certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà tutte le altre cose con lui? Paolo sta dicendo una cosa molto semplice che a volte ci sfugge. Se Dio ci ha dato la cosa più preziosa che aveva, suo figlio, a morire per noi, dice Giovanni, in Giovanni 3,16 c'è scritto Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, cioè Dio ha dato per amore, Lui ha dato. Dice se colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà tutte le altre cose con lui? Voglio fare un esempio. Mario ha i soldi e cerca una macchina a suo figlio, e siccome Mario ci vuole bene assai suo figlio, ci compra una bella macchina, bella, grande, 40, 50, 60 mila euro. Questo ragazzo, il figlio o la figlia, prendono questa macchina che è costata veramente tanti soldi, è arrivato a un certo punto, entra dentro la macchina e si accorge che i vetri della macchina sono camanovella. C'è una macchina di 60.000 euro, e dice camanovella, non è possibile. Entra un amico e ci fa, vabbè, se tuo padre ti ha regalato sta macchina, facci mettere che ti costa. È un piccolo optional, è vero o no? E pensate se la figlia dice, no, no, mio padre già ha fatto questo sforzo, 60.000 euro, non può spendere 600 euro per farmi mettere. E uno pensa, no, se hai speso così tanto per una bella macchina, che ti costa metterci qualche cosa in più? Dio non ha risparmiato suo figlio, ma lo ha dato per tutti noi. Perché non dovrebbe darci tutte le altre cose che sono di valore sicuramente meno importante, è molto inferiore. Sì, il Signore è morto per tutti gli uomini e per salvare, per perdonare i peccati, però non lo so se mi può guarire. Non lo può, non lo so se può benedire i miei figli. E la domanda è, ma come? Dio ha mostrato questo grande amore, questa grande misericordia nei nostri confronti e tu pensi che s'abbarrua il Signore per una guarigione dopo che lui ha dato suo figlio per la salvezza del mondo intero, passato, presente e futuro. Se ti compri un bel paio di scarpe e gli vuoi cambiare i lacci, ti farai problemi dopo che hai speso 200 euro per un paio di scarpe. Devi spendere 5 euro per un paio di lacci, ti crei problemi? No, perché? Perché dopo che ho fatto uno sforzo del genere, io voglio che tutto sia perfetto e completo. Dio che ti ha dato la salvezza, Dio che ti ha dato il perdono dei peccati, perché non può prendersi cura delle cose della tua vita? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà tutte le altre cose con lui? Dio non si è creato problemi quando ha mandato suo figlio Gesù nel capire se noi eravamo buoni o non eravamo buoni. No, Gesù è stato mandato proprio perché non eravamo buoni per niente. Lui ha risolto il problema della nostra salvezza. Lui vuole risolvere il problema di qualunque necessità tu abbia bisogno, di qualunque situazione. Perché? Perché Dio desidera, lui che è padre, desidera benedire i suoi figli. A volte arriva la malattia e la gente a volte nell'ignoranza dice chissà la croce che il Signore non mandava. No, Dio non manda croce, Dio manda benedizione. La croce l'ha mandata, l'ha presa Gesù. Dice Gesù, ognuno prenda la sua croce, ma a volte abbiamo un concetto sbagliato della croce. La croce non sono le malattie, non sono le sofferenze. Prendere la croce significa prendere il progetto di Dio per la propria vita e portarlo avanti, anche a costo della vita. E guardate, voglio dire questa cosa perché l'ho sentita molto forte. Guardate, in Atti degli Apostoli, al capitolo 5.
Prima di Romani.
Prima di Romani. Dopo Giovanni. Atti, capitolo 5. C'erano gli apostoli che stavano predicando il Vangelo a tutto spiano a Gerusalemme e i religiosi di quel tempo glielo volevano impedire. È arrivato a un certo punto, dice che il versetto, capitolo 5, versetto 27. Così essi li portarono e li presentarono davanti al Sinedrio e il sommo sacerdote li interrogò dicendo: non vi abbiamo severamente proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, voi avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina e volete far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo, parlava di Gesù. Ma Pietro e gli apostoli rispondendo dissero, versetto 29, 5, 29, Pietro e gli altri apostoli rispondendo dissero: bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. L'Iddio dei nostri padri ha risuscitato Gesù che voi uccideste appendendolo al legno. Dio lo ha esaltato con la sua destra e lo ha fatto principe e salvatore per dare ad Israele ravvedimento e perdono dei peccati. E di queste cose noi gli siamo testimoni, così pure lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che gli ubbidiscono. All'udire queste cose essi si infuriarono e deliberarono di ucciderli. Ma un certo fariseo, di nome Gamaliel, un dottore della legge, onorato da tutto il popolo, si alzò in piedi nel Sinedrio e comandò di far uscire un momento gli apostoli. Poi disse a quelli del Sinedrio: uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi uomini. Poiché un po' di tempo fa sorse un certo Teuda che diceva di essere qualcuno e accanto a lui si raccolsero circa 400 uomini. Ma egli fu ucciso e tutti coloro che l'avevano seguito furono dispersi. Dopo di lui, al tempo del censimento, sorse Giuda il Galileo, che trascinò dietro a sé molta gente, anche egli è morto, e tutti coloro che lo seguirono furono dispersi. Ora dunque io vi dico, state alla larga da questi uomini e lasciateli stare, perché se questo progetto o quest'opera è dagli uomini, sarà distrutta. Ma se è da Dio, voi non la potete distruggere, perché vi trovereste a combattere contro Dio stesso. L'opera che Dio sta compiendo nella tua vita non è un'opera d'uomo, è l'opera di Dio, e nessuno lo può distruggere. Ricordiamoci che Gesù non solo è morto per noi, ma dopo 3 giorni che era nella tomba è risuscitato, ha distrutto la potenza del diavolo, è asceso in gloria, si è seduto alla destra del Padre, e lui sta regnando, ed è da lì che lui dice: ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Tu hai autorità nel nome di Gesù, e non c'è nessuno che ti può fermare, e non c'è nessuno che ti può mettere i bastoni tra le ruote, e non c'è nessuno che può impedire l'opera di Dio nella tua vita, e non c'è nessuno che possa scoraggiarti al punto tale da farti gettare la spugna. Perché? Perché chi combatte contro di te combatte contro Dio stesso. E non ci rendiamo conto che Dio è il nostro Padre a volte. A volte ce lo dimentichiamo, che Lui è dalla nostra parte, che Lui è dalla parte di ogni singolo essere umano. Lui ama tutti, ma Lui ci tiene a coloro in maniera particolare che credono in Lui. Perché? Perché hanno deciso di onorarlo con la loro fede. Dice la Bibbia che Dio Gesù è il Salvatore di tutti gli uomini, di tutto il mondo, soprattutto di quelli che credono in Lui. In maniera particolare, coloro che lo onorano con la loro fede sono protetti in maniera soprannaturale. Noi dobbiamo, tu devi cominciare a pregare con fede, devi cominciare a reclamare l'autorità che hai nel nome di Gesù. Amen. E qualunque cosa che entra nel tuo cammino e cerca di ostacolarti, il Signore ti dice: tu sei più potente perché io abito. Amen. È più potente colui che è in te, dice la Bibbia, colui che è in noi è più forte ed è più grande di colui che è nel mondo, e nessuno può impedire l'opera di Dio. Non dobbiamo avere paura delle malattie, non dobbiamo avere paura della magia, non dobbiamo avere paura dei malari, non dobbiamo avere paura delle problematiche economiche, non dobbiamo, perché Dio si prende cura di noi. Dio non è in competizione con il diavolo. A volte pensiamo che Dio è il bene e il diavolo è il male. Non è così. Dio non è il bene e il diavolo è il male. Dio è Dio. E Dio è al di sopra del bene stesso. Non c'è una lotta tra il Signore e il diavolo, perché il diavolo è stato già sconfitto. Amen? Dobbiamo comprendere questo una volta e per sempre. Chiudi. Dobbiamo comprendere questo una volta e per sempre, che il Signore è con noi e che nessuno può separarci dal suo grande e immenso amore. Qualunque cosa accada, il Signore, mentre stavamo cantando, mi ha dato una parola, e la voglio dire pubblicamente. Il Signore farà un'opera incredibile in questo palazzo. In questo palazzo Dio farà un'opera meravigliosa. Mentre cantavamo, ho chiesto a Luca di aprire la finestra, perché sentivo che lo Spirito Santo sta lavorando proprio su questo, sta lavorando su questo condominio, su questi pianerottoli. Lo Spirito Santo è all'opera. Non limitiamo Dio. Però sappiate una cosa: il miglior modo come Dio opera è attraverso l'amore. L'amore è la base del regno di Dio. Non la potenza, non i miracoli, non la fede, non se lo... L'amore è la base di ogni cosa. L'amore, la capacità di amare, la capacità di perdonare, la capacità di servire le persone, la capacità di andare incontro. Dice: ma hai ragione, qua ci incontro nel nome di Gesù. Perché l'amore deve vincere e vincerà sull'odio. E se l'amore vince sull'odio, la guarigione vince sulla malattia.
Amen.
La ricchezza vince sulla povertà.
Amen.
La benedizione vince sulla maledizione. Se regna l'amore, allora regna Dio. Non pensate che Dio è con noi perché il Signore fa miracoli, che il Signore risponde alle preghiere. No. La prima manifestazione del fatto che Dio è con noi è l'amore di Dio nei nostri cuori. Questo ci darà la forza anche di pregare per i nostri nemici e vedere i nostri nemici guariti. Quando dice la Bibbia, ora concludo e lascio lo spazio a mio padre, ricordate quando abbiamo letto all'inizio? L'ira dell'uomo non fa posto, non dà spazio alla giustizia di Dio. L'ira dell'uomo dice, mia, che io lo voglio vedere distrutto, oppure basta, oppure no, basta, no, no, no. Quando noi diciamo così, noi impediamo a Dio di operare. E qual è la giustizia di Dio? A volte noi pensiamo, un Signore mi ha fatto giustizia. Non voglio vendetta, però mi ha fatto giustizia. Non per dire la stessa cosa, no? Per dire non lo fare morire, facci rompere la gamba, no? Ma così ci può un po' piacere. No, questa non è la giustizia di Dio, questa è la giustizia dell'uomo. Se l'ira dell'uomo termina, la giustizia di Dio, l'amore di Dio raggiunge ogni persona. Ma non è bello l'amore, non è bella la pace, non è bella l'armonia, non è bello stare tutti insieme. E non è bello poter lottare per questo. Credere che ogni cosa è possibile. È possibile vedere tutto questo palazzo che adora Dio.
Amen.
È possibile vedere tutte queste famiglie, Caravoli, Firenze, tutti alla lode, a manetta. Ah? Chi da sa scudare la predicazione, chi da sa scudare il concetto, chi da sa scudare la lode, chi da sa scudare la diretta. E tutti, è lì l'opera di Dio che comincia a lavorare in maniera meravigliosa. Chi ci separerà dall'amore di Dio? Nessuno. Amen. E se noi siamo disposti ad amare come Lui ama, allora non c'è limite a quello che Dio può fare. Non c'è limite a quello che Dio può fare. Non c'è limite. Amen. Alleluia. Babbo. Luca.
Sì.
Tu entra qua?
Sì. Parla proprio in merito là, perché ho una cosa talmente bella da comunicarvi, talmente bella, talmente importante, che mi ha commosso, perché è successa una cosa che non mi sarei mai aspettato, o comunque una cosa forte. Un signore mi ha chiesto l'amicizia su Facebook. E poi i messaggi vanno a finire su Messenger, come sapete, no? Quando io ho aperto questo messaggio, non credevo ai miei occhi, perché in effetti, se noi andiamo a vedere il contatore, anche adesso sarà sui 50-60, e noi speriamo che aumenti questo numero di persone che visiona queste riunioni, perché riteniamo che è un sano Vangelo quello che si predica e che Corrado sta portando una linea dottrinale, secondo me, ineccepibile, secondo me. Ma avere la conferma da uno che non ti conosce, non sai nemmeno chi è, dice, allora è vero, sì, 50-60 sono quelli che sono davanti allo schermo. Magari c'è qualcuno che ascolta e vede per poter riferire domani cosa ha detto Corrado, suo padre o altri, cosa ha fatto Luca, eccetera. Ma questo non ci interessa. Ma questo che sto per leggervi è qualcosa che ci interessa e che è, diciamo, la conferma che Dio è con noi. Che quando tu dici Dio è con noi, lo dici in fede, lo dici perché ci credi, ma quando accadono queste cose, Dice, signore, grazie perché vedo una cosa miracolosa. Questo signore, che ho visto dal suo profilo, è un impiegato, naturalmente non dirò il suo nome, è un impiegato della ASL, della USL, nel nord Italia, non frequenta alcuna chiesa, ha una storia che in pochi punti mi ha riassunto e che commuove, a parte il fatto che ha una potenza e una valenza che io in 30 anni non ho mai letto da nessuna parte, neanche sui libri. Che gioia poterti salutare, questo non mi conosce, anche se non ci conosciamo personalmente. Anche il meraviglioso Corrado lo conosco solo a distanza. Devi sapere che le catechesi di Corrado hanno accompagnato mio padre, 98 anni, al distacco terreno nel 2015. Mio padre, medico, uomo forte all'antica, tutto di un pezzo, e critico verso la religione, ne era entusiasta. Sto parlando di te. Lui mi parlava spesso di un certo Dante Salmè, che è un mio cugino siciliano, un architetto che vive a Torino, che era suo amico ai tempi del collegio giovanile Tolomei a Castiglione Fiorentino. E lui ne ha sempre serbato un grande ricordo. Ricordati sempre che la discendenza dei giusti sarà benedetta e che il giusto fiorirà come la palma. Non è un pastore, non è un responsabile.
No, è un medico del mestiere.
Ringrazio il Signore per la tua famiglia santa in Gesù e il bene che state aggiungendo alla nostra nazione è ormai incalcolabile in termini spirituali. Quanto sono belli, è vero, i piedi del messaggero che annuncia la pace. Io ero cattolico. Guardate che equilibrio lui ha nel descrivere questa situazione. Altri avrebbero perso un po' il filo. Io ero cattolico, ma grazie a voi sono diventato discepolo di Gesù. Non si è azzardata di essere diventato evangelico, gli avrei perso un poco di stima. Io ero cattolico, ma grazie a voi sono diventato discepolo di Gesù e cittadino del regno. Spero di potervi conoscere tutti personalmente, anche se avrò poco da dirvi, ma potrò soltanto abbracciarvi. Grazie per l'amicizia, un caro saluto a Corrado e a tua moglie.
Grazie.
È impressionante questo che ho letto, impressionante anche per una persona come noi che siamo da 30 anni al servizio del Signore, lo stiamo servendo nel modo che noi riteniamo il migliore, soprattutto non avendo paura di critiche o di chi, capisco molto bene, si sente spezzati gli equilibri in questo momento. Il quale invece di avere l'umiltà di andare a riscontrare se quello che ascolta corrisponde a verità biblica attraverso un minimo, non un massimo, un minimo studio della parola, e questo non succede perché c'è un orgoglio sfrenato nel potersi ritenere i primi della classe. Noi abbiamo iniziato, ripeto, 29 anni fa, a casa mia era sempre così, ogni mercoledì eravamo una quarantina, io ero ancora in servizio, lavoravo, ma per me era già un onore servire il Signore. E io che avevo la depressione, predicavo sulla cura della depressione in base alle scritture. Ed era strano perché io solo sapevo come mi sentivo. E tutti quelli che venivano e pregavano a uno, guarivano tutti e io non guarivo. Difatti una volta ho detto al Signore, Signore, ma è possibile, io prego per gli altri, queste persone stanno ricevendo questo beneficio, perché io non guarisco? Io non ho mai avuto una risposta diretta dal Signore, però posso capire qual è il motivo. Cioè io dovevo capire molto bene qual era il mio ruolo e se avessi ottenuto subito il miracolo, probabilmente avrei detto, vabbè, il Signore risponde subito. Il Signore c'ha i suoi progetti, mi pare che abbiamo iniziato così stasera con Romani 8, tu non capisci che cosa Dio sta facendo nella tua vita. Ma se impariamo piano piano a riconoscere che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, noi viviamo in una dimensione, in una dimensione spirituale che ci fa superare, perché a volte dimentichiamo di dire i problemi non è che spariscono, ma i problemi non avranno più il sopravvento sulla tua vita. I problemi non spariscono. Se là c'è una colonna, dice vento, la colonna rimane là. Ma Dio ti dice, guarda che tu per attraversare quella colonna puoi prendere a destra o a sinistra e cavili. Invece noi vediamo solo la colonna. Quando la nostra mente non è a posto, il nostro spirito non è a posto, noi continuiamo a vedere la colonna e mentre noi guardiamo la colonna, Dio ha già predisposto strade sulla destra e strade sulla sinistra. Io lo so, e mi piace che questo rimanga nella storia, io so che noi stiamo facendo un bel po' di danno al diavolo, il quale non vuole che certe verità passino, perché ha addestrato tutte le persone a confidare in simboli, a confidare in parole mielose. Ma noi dobbiamo insegnare, soprattutto quello che il Signore ha fatto con noi, a parlare con il Signore. Io non ho mai sentito che pregare significa parlare con il Signore. Dice, fratello, preghiamo. Ma pregare che significa in sé? Mettersi con le mani così e stare mezz'ora davanti a Dio, questo è pregare? Io posso pregare, cioè parlare col Signore mentre si lavano i piatti, mentre si fa il bucato, mentre vado al supermercato, mentre sto guardando un'altra cosa. Oggi guardavo un film, perché i religiosi, cioè un pastore, mette a guardare i film. Dio ti parla in tutti i modi possibili. Lui sceglie, in base alla tua sensibilità, a quello che sei, alla tua età, sceglie il modo di farti arrivare un messaggio. Cambio un attimo su YouTube quello che sto vedendo con un altro programma e trovo un tizio che stava dicendo queste parole. Noi dobbiamo pretendere di avere una vita migliore. Noi dobbiamo pretendere di averla. Lui non stava parlando di Dio, ma riferito a chi sta mettendo attenzione a quello che ascolta. Dice, è vero, Signore, a volte da credenti viviamo da pezzenti, non viviamo da figli di Dio, non viviamo da figli di Re. Noi non siamo diventati malandrini, esperti e chissà quante altre cose, ma la sensibilità si è acuita, per cui il nostro rapporto con Dio va migliorando giorno dopo giorno e non è necessario stare a mezz'ora con le mani così per farsi sentire dal Signore. Perché pregare significa parlare con il Signore. Quante volte mi è capitato, anche di recente, Signore, io non la capisco bene questa situazione, però è tutto davanti a te, io mi fido di te, io mi fido, tu mi darai la soluzione, tu farai accadere delle cose che portano a soluzione secondo quello che è il desiderio del mio cuore. Tu ti devi fidare, la fede significa fidarsi, non è che se tu fai 100 preghiere la tua richiesta arriva e se non la fai non arriva. Dio non è così. L'organizzazione della Chiesa, ma non è la serata per parlare di questo, sto facendo questi studi alla radio, quando volete ascoltare le trasmissioni radiofoniche servono proprio a spiegare meglio questo. La storia della Chiesa in 2000 anni è una storia che ti fa venire la pelle d'oca, ti fa paura. perché sono state insegnate alle persone tante cose di cui possiamo fare a meno. Se Dio è Dio, se Dio è un albero intagliato dove abbiamo fatto gli occhi, il naso, le cose, infatti io ironizzavo quando qualcuno mi diceva sì, facciamo come all'africano. Stai attento a parlare degli africani, sono migliori di noi da questo punto di vista. Dice perché? Perché noi Dio lo conosciamo, ne abbiamo sentito parlare, abbiamo le scritture, abbiamo la Bibbia. Ma cosa vuoi dire a una fede, a uno del centro della giungla dell'Africa che prende un albero, lo taglia, lo mette a terra, ci fa gli occhi, ci fa il naso e poi va... Guarda che è più serio quello di noi che al posto di Dio abbiamo messo tante altre cose. Oggi siamo al punto che abbiamo messo anche persone al posto di Dio. C'è una metamorfosi in atto all'interno delle chiese che non lo so dove porterà, perché le persone a un certo punto si rifiuteranno di ragionare con la testa degli altri. Io riconosco la tua autorità, ma se tu mi dici delle cose che sono diverse da quelle che io posso leggere e studiare, non ti odio. C'era un pastore che diceva: io non costringerò nessuno a sporcare la mia anima, io non consentirò a nessuno di sporcare la mia anima costringendomi a odiarlo. Io non permetterò a nessuno di sporcare la mia anima costringendomi ad odiarlo, perché l'odio deve stare molto, ma molto lontano, deve essere assente dal mio cuore. Certo, la stizza, una piccola forma di nervosismo, a volte si sentono delle cose che per forza, se, non hai, se hai sangue nelle vene, per forza ti devi un pochino risentire. Però quello che vince sempre è l'amore, perché tu vedi che se tu dovessi combattere una battaglia, non si sa come finisce questa battaglia, ma l'amore trionfa sempre, vince sempre. E voglio chiudere dicendo che il Signore protegga la nostra mente, protegga il nostro cuore e ci dia sempre più la capacità di stare fermi su questo concetto. Il cristiano non è uno stupido. Molti hanno sempre male interpretato quando Gesù dice porgi la, se uno ti dà uno schiaffo porgi gli altre guance. Il cristiano non è né un fesso né un vigliacco. Gesù non sta dicendo fatti ammazzare a coppa, sta dicendo Gesù dagli dimostrazione, tu volendo potresti reagire, è molto bene, ce la fai, hai le capacità, ma io ti dico non lo fare affinché si sappia che con l'amore e col perdono si vincono tutte le battaglie.
Amen.
Ci vediamo domani dalla radio, Radio Solo, Solo per Grazia, direttore Rosario Ciaccio, operatore e collaboratore primo, Gian
10:30.
Ecco, Luca Ciaccio, alle 10:30 speriamo di essere puntuali. Pace e buona, buonasera.
Iniziamoci in piedi, dai, un attimo, preghiamo.
Mario, vieni, vieni. Mario.
Ecco, bene. Ecco. Padre, noi ti ringraziamo stasera per tutto quello che ci hai comunicato, per quello che ci hai dato. Vogliamo pregarti per ogni persona qui in questa riunione, anche coloro che ci stanno seguendo in questo momento. Vogliamo reclamare la tua saggezza, Padre. Apri gli occhi, apri gli occhi, apri gli occhi, Padre, per comprendere sempre di più il tuo cuore, il tuo amore. E come tu vuoi operare nelle nostre vite, nella vita delle persone alle quali tu ci mandi. Voglio ringraziarti per questa casa, voglio ringraziarti per questa famiglia, voglio ringraziarti per questo palazzo, voglio ringraziarti per l'opera meravigliosa che tu farai in questo palazzo e nei palazzi attorno, in questo quartiere. Grazie per come ci permetterai di portare il Vangelo, evangelizzare, Padre, con la tenda o in qualunque altro modo
nel nome potente di Gesù Cristo. Noi ti ringraziamo per come persone verranno raggiunte, persona dopo persona, una alla volta, ma con la tua potenza, con il tuo amore, con la tua grazia e con la tua autorità. Per questo vogliamo ringraziarti stasera e vogliamo e preghiamo che ogni persona possa essere incoraggiata nel sentirsi e vedersi benedetta e sentirsi e vedersi come canale di benedizione per altri, Padre. Grazie perché tu fai di noi dei canali di benedizione, tu ci benedici affinché possiamo benedire altri, tu ci guarisci affinché possiamo guarire altri, tu provvedi per noi affinché noi possiamo provvedere per altri. Per questo ti ringraziamo per come tu operi e grazie Padre per la tua protezione soprannaturale in maniera particolare su queste famiglie che si stanno avvicinando, queste, tutte le persone nuove collegate a questa casa, a questa famiglia, tutti gli amici e i parenti. Grazie per l'opera meravigliosa che tu farai e che porterai a compimento. Grazie nel nome di Gesù.
Amen.
Amen. Gloria a Dio. Una buona serata a tutti quanti. Ci vediamo domani sera a Messina. Sabato a Lecce, domenica a Bisceglie e lunedì
la Riposa.